Grazie. Io parlerò pochi minuti e dirò anche cose confuse, perché le sollecitazioni che sono venute da questo tavolo sono state così tante che, piuttosto che soffermarmi su alcuni passaggi della mia relazione, che poi insomma del mio scritto che trovate nel affidato al volume, ecco, preferisco raccogliere in maniera appunto un po' disorganica queste riflessioni. Intanto direi che forse il sottotitolo dell'incontro di oggi, che può essere anche proprio il sottotitolo della ricerca, a me parrebbe che potrebbe essere questo: l'articolo 23, il reale senso dell'articolo 23. Perché quando abbiamo, nell'ambito della nostra ricerca, provato a spostare, come dire, l'articolo 23 dalla fermezza del bene immobile, dalla staticità del bene immobile ad un contesto dinamico come quello aziendale, e non ci dimentichiamo che il Rent to Buy nasce per collocare sul mercato immobili improduttivi, cioè per aiutare gli imprenditori a collocare, i costruttori a collocare sul mercato immobili improduttivi, quindi qui ci spostiamo in un territorio esattamente opposto. Il problema era un problema primariamente di carattere metodologico, e cioè invochiamo la formula magica del rent to buy richiamando, come dire, le formule di importazione, oppure proviamo a verificare se nella struttura dell'articolo 23, provare a verificare se nella struttura dell'articolo 23 ci siano degli elementi strutturali, come diceva prima il professor, il collega Cuffaro, o dei cuori pulsanti che poi possano fuoriuscire dall'oggetto della norma. Allora, abbiamo anche noi insomma, evidenziato nell'ambito della ricerca quelle che potevano essere le ragioni di configurare un altro modello di scissione tra titolarità e godimento funzionale alle esigenze di circolazione dell'azienda. Sono state messe in evidenza, non le ripercorro. Mi limito a raccogliere anche qui una indicazione, cioè qui c'è effettivamente un problema non tanto di acquisizione di un merito creditizio, quanto, se vogliamo leggerlo sotto un'altra forma, di consolidamento patrimoniale. Prima il Presidente parlava, Focardi parlava dell'intervento di un organismo creditizio. Anche questo è un ulteriore elemento di distacco, perché il rent to buy nella sua formula originaria nasce per internalizzare il finanziamento e per internalizzare anche le sopravvenienze, quindi questo dà già un ulteriore profilo di riflessione. Non sono però del tutto d'accordo con quello che ha detto ora il notaio che mi ha preceduto, quindi vedete che anche nel gruppo c'è stata molta dialettica, perché il problema, a mio avviso, non si poteva risolvere incentrando l'attenzione, pur senza non sottovalutare questo profilo, necessariamente sulla tipizzazione o non tipizzazione dello schema contrattuale, benché non voglia ridimensionare questo profilo. Forzare eccessivamente il tipo significa poi uscire da questo, ma appunto incentrare forse la nostra attenzione, almeno questo è stato quello che ho poi scritto, sul quale ho riflettuto, proprio sull'elemento cardine del godimento finalizzato all'acquisto. È stato chiamato allocazione di scopo, da altri studiosi è stato chiamato godimento con vocazione traslativa, se vogliamo lo potremmo chiamare godimento di destinazione. È sicuramente un godimento retribuito, come dire, a doppio taglio, che presenta connotati di stabilità maggiori di quello che può essere un godimento proprio, ecco, di una locazione o di altri contratti di utilizzazione. Non ci dimentichiamo il secondo profilo della trascrizione ai fini dell'opponibilità del godimento, che è sicuramente un rafforzamento dello stesso. Io l'ho chiamato un godimento in viaggio verso la realtà. Tra l'altro un godimento che ci pone ora un problema ulteriore, quello di differenziazione, e ce lo pone anche lo stesso articolo 23, con il leasing immobiliare abitativo introdotto dalla legge di stabilità, ecco, del 2016, che, essendo privo di trascrizione, potrebbe avere l'elemento di rispetto a questo l'articolo 23 potrebbe giocare con una forza attrattiva e quindi imporre gli interventi interpreti a riflettere ulteriormente su quello su cui forse non abbiamo adeguatamente riflettuto, che diceva prima Daniela, la differenziazione con il leasing finanziario. Qual è il leasing che allora esce, il leasing immobiliare abitativo fuoriesce completamente o meno da questa figura? E proprio su questo godimento finalizzato all'acquisto ha dato un senso al tentativo di costruire questo modello di rent to buy di azienda incentrato su un godimento per tutto particolare, perché dinamico e legato appunto all'obbligo di gestione. Ecco, io credo che tutto questo induca l'interprete a porsi di fronte, anche lo studioso anche tradizionale, a porsi di fronte a questi aspetti sicuramente con chiavi di inquadramento più decisamente più pragmatiche, molto meno dogmatiche e più funzionali allo scopo. Questo, ripeto, non significa abbandonare il problema del tipo e forse nemmeno abbandonare il problema della causa, però riflettere ancora ulteriormente, e il tema che abbiamo discusso oggi ce ne dà sicuramente adito, sulla effettivo senso della causa in concreto legata all'operazione economica. Allora, un cenno sulla pratica utilità di questa operazione faticosa, forse un po' azzardata, di trasbordo dell'articolo 23 alla realtà dinamica e produttiva dell'azienda. Sicuramente la scomposizione del canone, alla quale forse saremmo potuti anche arrivare attraverso meccanismi condizionali. Non ci dimentichiamo che sulla trascrizione invece la ragione dell'intervento legislativo, ecco, si giustifica appieno. Ma la possibilità poi, in caso di insuccesso dell'operazione, di agire oggi con la convalida di sfratto, insomma già i notai ci avevano detto che l'atto pubblico costituiva titolo esecutivo e si sarebbe potuto ovviare in questo modo, e poi la disciplina sul piano fallimentare. Ecco, io volevo porre la vostra attenzione sul fatto che le applicazioni che abbiamo visto fare del rent to buy, almeno quelle che sono note a tutti, sono proprio le applicazioni nel contesto fallimentare, ma sul piano della, come dire, collocazione dell'immobile sul mercato, dell'immobile dell'azienda fallita sul mercato, con l'evidente finalità di uscire dalla disciplina vincolistica della locazione. Mi domando però ancora se il consolidamento di un modello di rent to buy aziendale possa essere destinato a usi più proficui in luogo dell'affitto di azienda del fallito, potendo con conferimento della prelazione di acquisto all'affittuario contemplato nell'articolo 104 della legge fallimentare. Naturalmente questa operazione di passaggio ha implicato un'attenta considerazione di tutte le questioni proprie dello specifico contesto. Mi voglio limitare molto brevemente a evidenziarne due che possono essere accomunate da una prospettiva che chiamerei di rovesciamento. Allora, intanto il profilo dell'usufrutto. Allora, abbiamo criticato in qualche modo il richiamo anomalo all'usufrutto, fatto anche questo per allontanare dalla locazione tutto il profilo del godimento, dicendo per esempio che l'inventario era, richiamo alla disciplina dell'inventario, era poco funzionale alla locazione di immobile quando si dà rent to buy immobiliare, quando oggetto del rent to buy è per di più un unico immobile, magari spoglio persino di arredi. Invece nel contesto aziendale la disciplina dell'usufrutto può avere una sua differente valorizzazione anche sotto il profilo di una norma richiamata che viene adeguatamente esplorata nel volume sull'abuso della disciplina dell'abuso dell'usufruttuario. Poi il profilo della rilevanza dell'avviamento nel caso di insuccesso dell'operazione contrattuale. Qui le parti potranno prevedere, l'autonomia delle parti potrà prevedere delle clausole per disciplinare un profilo che è del tutto contrapposto a quello di una restituzione di un bene statico come l'immobile, che può avere solo poi il deterioramento dovuto all'uso, ma dovranno prevedere le parti anche tutte le debite articolazioni dettate dalla produttività del bene e quindi anche poi prevedere la restituzione del fascio di contratti. Mi domando però a questo proposito, e chiudo, se non si debba anche qua ulteriormente riflettere sul profilo del passaggio del rischio, che è un tema che mi sta abbastanza a cuore, perché anche nello schema elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato il rischio viene anticipato sul conduttore nel caso dell'articolo 23. Io ho personalmente avuto qualche perplessità su questo, perché si rischia forse poi di ribaltare la situazione e di trasformare il rent to buy immobiliare in una sorta di contratto buy to rent. Però mi domando se invece proprio nel contesto aziendale abbia un senso traslare, anticipare il trasferimento del rischio in capo al conduttore aziendale, anche quando anche, come dire, porsi il problema all'atto della restituzione dell'azienda, per esempio quando l'autonomia delle parti nulla abbia stabilito sulla disciplina dell'avviamento e sulla disciplina delle restituzioni. Quindi a me sembra che questa ricerca, che sono stata molto contenta, quindi ringrazio gli amici fiorentini e la professoressa Landini, in primo luogo il Notaio Palazzo, di avermi coinvolto nella stessa, spinge a considerare veramente con occhi diversi il godimento di un bene produttivo, e forse rivela ancora che questo contratto, caratterizzato da un alto tasso di procedimentalizzazione, unito a una grossa dose di flessibilità riservata all'autonomia privata, che deve riempire le maglie di un'eclettica norma, quanto c'è di eclettismo nella costruzione dell'articolo 23 con il richiamo ad aspetti di disciplina da più parti, eleva quest'ultimo a prodotto perfetto, io direi perfetto nella sua imperfezione, della postmodernità. Chiudo dicendo: intervento del legislatore. Il legislatore nell'articolo 23 non ha recepito quello che invece avrebbe dovuto recepire e che il Consiglio Nazionale del Notariato aveva ben evidenziato, cioè il profilo della normativa fiscale. Ecco, sarei d'accordo su una integrazione di un intervento del legislatore sulla normativa di tipo fiscale, meno d'accordo su un intervento del legislatore di disciplina del rent to buy, ecco, specialmente di fronte a quello che ci ha abituato il legislatore, e cioè anche alla creazione di figure così complesse che poi dovrebbero nascere per risolvere problemi nella pratica, ma si ritrovano destinate magari a facili disapplicazioni. Grazie.